Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto a tutti gli amici di Radio Incontri. Eccoci al nostro programma La Fontana del Villaggio e Carla Rossi ai microfoni. La storia che vi raccontiamo in questo programma è una storia che potrebbe avere un sapore natalizio. È una storia però di difficoltà, di solitudine. È la storia del bambino solo sul barcone. Che sapore ha la storia che è accaduta in questi giorni nelle nostre coste? Sappiamo di un bambino piccolo, appena sta cominciando a camminare, non sa ancora parlare, almeno adesso ha un nome, ma non si sa nulla di lui, della sua storia, dei suoi genitori. Si sa soltanto che è stato affidato dalla mamma al momento della partenza di questo barcone dove c'erano solo uomini. È stato affidato questo bambino mentre i genitori non sono riusciti a partire. Che significato ha un gesto di questo genere? A cosa fa pensare? Che sapore ha questa storia accaduta? Nel tentativo di identificare, questa è la storia, i membri di un gruppo di profughi approdati sulle nostre coste, gli operatori dello Stato italiano hanno scoperto un bambino ritenuto di un anno di vita, forse qualcosa di meno, che viaggiava da solo, un minore accompagnato, questo è il linguaggio della burocrazia, ma molto minore. Come ha potuto giungere all'imbarco? Impossibile a quella età. Molti dei racconti tra i profughi che stavano con lui sul barcone dicono che i genitori, impossibilitati dagli agenti libici a salire a bordo, hanno compiuto lo sforzo estremo a mettere in salvo il bambino lasciandolo solo sul barcone prima di arrendersi. Una ricostruzione non univoca, ma grosso modo si tratta di questo. Si può immaginare un'azione furtiva di chi ha potuto pagare gli uomini della tratta, oppure un gesto di speranza contro ogni speranza, quello di mettere in salvo il bambino affidandolo ad una imbarcazione tra gente sconosciuta. Il gesto di chi ama un figlio tanto da non trattenerlo per sé in un inferno peggiore della morte. Il gesto estremo che sfida la morte per un'ultima possibilità di vivere da esseri umani. Il sapore di questa storia. Il primo che assale il palato, il primo pensiero, è un sapore biblico. Ricordiamo il racconto di Mosè salvato dalle acque del Nilo al tempo della schiavitù del popolo ebraico. Quando il faraone ordina di uccidere i bambini, Mosè viene messo nella cesta di vimini, lasciato galleggiare alla deriva sul grande fiume. La figlia del faraone lo accoglie come figlio. Quale il sapore nella gola della madre che lo ha affidato? Un altro sapore, di gusto evangelico. Ricordiamo Erode che cerca tutti i bambini maschi per ucciderli, Maria e Giuseppe che fuggono portando il piccolo Gesù avvolto e nascosto. Qual è il sapore nella gola di Maria e Giuseppe mentre fuggono? Qual è il sapore nelle nostre gole nel conoscere questa storia? Del tutto contemporanea e del tutto vera. un altro pensiero, un altro sapore, destato dalla figura di Enea fuggito da Troia in fiamme, mentre porta sulle spalle il vecchio padre Anchise, il figlio Ascanio. Da quella fuga sarebbe venuto il futuro. Il racconto vuole che sia stata fondata una nuova città, una nuova civiltà. La storia, di gusto amaro dell'oggi, contiene chiaramente il segno del possibile naufragio, fallimento della nostra civiltà, quello stesso a cui sono stati esposti Enea, Mosè, Gesù, oppure il segno della salvezza. Dobbiamo interrogarci a fondo sul salvataggio di questo ignoto bambino. Chi lo ha salvato? Chi lo ha salvato da chi? Altri bimbi affidati potrebbero essere nel frattempo morti, in naufragi rimasti senza nomi e identità, senza tentativi di soccorso. Questo bambino non lo conosciamo, non sa parlare, data l'età. Alcuni racconti giornalistici sulla sua storia ci sono stati, ma più o meno il tenore è questo: povero piccolo, da solo ha attraversato il mare, d'accordo? E perché non pensare ai suoi genitori? Sapevano degli enormi pericoli del viaggio, sapevano di averlo messo con molte probabilità sull'orlo dell'abisso della morte, ma sapevano che cosa sarebbe stata la sua vita se non l'avesse fatto, almeno provato. Lo riusciamo a immaginare? Hanno affidato a persone sconosciute che certamente avrebbero fatto il possibile per portarlo al di là del mare. L'hanno affidato ad una bontà umana. Per loro, genitori, al di là del mare c'era e c'è ancora la vita, qualcosa, qualcuno in cui riporre una speranza, una buona civiltà, una buona umanità. Questo hanno pensato, hanno avuto ragione. Il loro bambino è arrivato sano e salvo, grazie a Dio. Qui si può crescere, qui può vivere. Dobbiamo essere all'altezza della speranza che questi genitori hanno riposto in noi e nella nostra civiltà. Lo saremo? E ancora un altro messaggio di salvezza che quel bimbo ci ha portato. Sappiamo da dove è arrivato, da cosa è sfuggito, sappiamo, se lo vogliamo sapere. Possiamo ancora ignorare e tollerare di stare in un mondo in cui alle porte di casa nostra i genitori che sperano contro ogni speranza caricano i propri neonati sui barconi perché abbiano ancora la possibilità di vita? Il bambino rappresenta la venuta in attesa che nuovamente sollecita la costruzione di un'Europa che non si chiuda su se stessa, ma si apra, accolga, salvi, così salvandosi. Un'Europa che si salva solo se salva le vite dei bambini, solo se salva la vita umana. È ciò che ha detto prima di questi giorni, con questa incredibile vicenda, Papa Francesco a Lesbo. Ben pochi sembrano averlo ascoltato, averlo capito, neppure sotto Natale, pure si vuol continuare a sperare.
Say a little prayer for you.
E vorrei concludere la puntata di oggi con due esperienze concrete che vengono dalla comunità di Sant'Egidio. La comunità di Sant'Egidio che anche in questi giorni di festa ha vissuto per strada, ha vissuto con gli amici di strada. Non credo che anche per me ci sia un regalo. Chi mi conosce, ma va bene così. Quando si vive per strada ci si difende dal dolore anche con il disincanto. Così fa anche Carlo, un giovane senza dimora, incontrato anni fa la mattina di Natale mentre frugava in un cassonetto di immondizia, non lontano dalla chiesa dove si tiene il pranzo di Natale di Sant'Egidio. Ha accolto il nostro invito con timore, quasi con timidezza, dopo breve scambio di parole. È gentile per tutto il pranzo, anche quando sorride allo sguardo tanto triste. Alla fine invece i regali ci sono per tutti, su ognuno c'è il bigliettino con il nome. Quando riceve il suo, Carlo è sorpreso ed esclama: «Solo Dio conosce il mio nome». Questo è il regalo di Dio. E questa è la storia di Giuseppe, che è nato a Isernia 68 anni fa. È venuto a Roma da giovane per cercare lavoro, poi problemi di salute, lontananza dalla famiglia che amava tanto lo hanno costretto alla vita di strada, si arrangiava con piccoli lavoretti. L'ultimo è stato vendere i popcorn in un cinema a Trastevere. Viveva in una macchina parcheggiata, lì lo abbiamo incontrato. All'inizio la diffidenza, poi con il tempo è nata un'amicizia. Oggi Giuseppe è diventato uno dei nostri volontari, dicono i responsabili della comunità di Sant'Egidio. Non vive più in macchina, ma in una casa. Ogni volta che portiamo da mangiare a chi vive in strada, lui c'è. A chi gli chiede perché lo fa, Giuseppe risponde: «Per restituire un po' del calore ricevuto quando stavo al freddo». Il 25 dicembre è partecipe al pranzo di Natale. I primi anni era seduto a tavola tra gli invitati, poi ha iniziato a stare tra i volontari, a servire il pranzo, a incartare i regali. «E che differenza c'è?» afferma Giuseppe. «Noi di Sant'Egidio diciamo che chi aiuta si confonde con chi è aiutato». Terminiamo la nostra puntata della Fontana del Villaggio. I saluti di Carla Rossi e il ricordo. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 12:06 c'è il programma su Radio Incontri, la replica alle 18:30, poi lo streaming e il podcast per ascoltarci. Un saluto a tutti!